Il giornale di Brescia alla fine del 1979 ti descriveva ironicamente come un ayatollah. A questo proposito, quali erano i rapporti fra la FIOM e la stampa locale?
Ma ce ne dicevano di tutti i colori e quindi ci aiutavano. Cioè, la cosa peggiore che può fare la stampa è ignorarti, come si sa. Il regime di oggi infatti è molto più intelligente, cioè se vede una vera forza antagonista possibilmente l'ignora, a meno che questa non faccia delle cose, cioè bisogna fare le lotte operaie oggi perché se ne, non a caso si diceva, lo dicevo anche oggi in uno dei congressi, cioè si chiede agli operai di fare gli eroi, perché cioè, se uno non sale su una gru, non si mette a occupare un'autostrada, cioè se uno non fa delle cose di rottura totale, normalmente di lui non si occupa nessuno. Quindi allora non era così, si occupavano, c'era una stampa molto, poi c'era anche una concorrenza più spinta allora tra Brescia Oggi e il giornale di Brescia, e c'era un mondo vivace, poi c'era un intreccio tra vicende politiche, vicende sindacali, appunto le vicende interne al PC, il rapporto PC-DC, mondo sindacale, c'era una realtà bresciana molto molto vivace, culturalmente e politicamente molto vivace, e quindi il sindacato era un po' il centro di queste vicende, e quindi spesso si occupavano anche delle cose minime, sembra incredibile, cioè voglio dire, si riuniva un direttivo della FIOM e c'era la cronaca sul giornale, quindi da un certo punto di vista erano rapporti molto conflittuali perché ci contestavano, però visto il mondo di oggi ci aiutavano in realtà, ci aiutavano perché voglio dire, tutti i lavoratori bresciani sapevano cosa succedeva, ecco.
Parlando con un compagno che allora fece lotte epiche contro Lucchini, pagandole tutte, quando gli ho chiesto cosa rimproverava la FIOM di allora, mi ha ricordato che c'era un rapporto privilegiato da parte del Partito Comunista Bresciano con Lucchini e che anche la FIOM accettava incontri con Lucchini all'insaputa dei consigli di fabbrica. Perciò questo compagno si chiedeva perché, quando gli operai non avevano paura ed erano decisi a non cedere ad un padrone così deleterio come Lucchini, arrivavano i sindacalisti FIOM per convincere i consigli di fabbrica a firmare. Perché, mi chiedeva, non legarsi alla parte più viva del movimento operaio, e quale logica guidava il sindacato quando affrontava le vertenze con Lucchini?
Io non so se questo compagno sia Ettore Crocella, perché mi viene il dubbio che sia lui, conoscendo le cose.
Sì.
Ecco. Allora, io devo dire, non ho seguito, ripeto, cioè non sono in grado di rispondere. L'avvertenza Lucchini, a cui si riferisce quella del suo licenziamento, che è dei primi anni 70, io non ero ancora a Brescia, insomma, non sono in grado di giudicarle. Onestamente, però, devo dire, siccome conoscevo bene, sono stato amico per tanti anni di Claudio Sabatini, anche con dei conflitti, ma comunque gli ho riconosciuto sempre una sorta di ruolo di educatore nei miei confronti, e devo dire che non stento a credere che Sabatini avesse qualche subalternità verso qualcuno, soprattutto verso Lucchini, quindi penso che probabilmente avrà fatto quegli accordi per quella situazione lì che lui considerava necessario. Quanto riguarda poi i rapporti col PC, onestamente, per quel che riguarda me, non penso proprio di non essere d'accordo. Se uno va a rivedere gli anni 70 e 80 e a vedere, diciamo così, gli scontri che abbiamo fatto, penso alla vertenza Re di Gnutti, penso alla vertenza Bisider, quelle le ho gestite io, è vero quello che dice lui, cioè che c'era dentro il Partito Comunista di allora quella che noi chiamavamo la lobby Lucchini. C'era sicuramente, c'era l'idea, un'idea che poi, ripeto, il segretario della federazione, come ho già detto, è finito in Forza Italia, ma c'era l'idea che siccome Lucchini era l'outsider e quindi si scontrava contro la tradizionale, confliggeva, diciamo, contro la tradizionale, per capirci, contro la tradizionale aristocrazia imprenditoriale legata al mondo cattolico, alla Banca San Paolo, c'era questa l'idea che siccome Lucchini era laico, allora poteva essere un alleato. Noi abbiamo sempre contestato questo, ci sono atti pubblici, noi ci siamo scontrati pubblicamente col PC proprio su questo. Questo era uno dei punti di scontro tra la FIOM di allora e il PC, i rapporti con Lucchini, perché noi eravamo considerati ed eravamo l'avversario totale di Lucchini. Adesso non c'è tempo per raccontare tutte le cose di quegli anni, ma insomma qualcuno se le ricorda anche, insomma, abbiamo avuto il blocco delle trattenute sindacali, il boicottaggio abbiamo fatto a livello di quando lui divenne presidente dell'associazione industriale, quindi noi abbiamo avuto, come si dice, degli scontri durissimi, abbiamo avuto l'avvertenza Redi Gnuti contro il premio di presenza, quando l'Redi Gnuti divenne di Lucchini, durò un anno questa avvertenza, 300 ore di sciopero, e alla fine Lucchini ritirò il premio di presenza, devo dire che ottenemmo un risultato, quindi abbiamo avuto degli scontri epici, querele, quindi siamo andati anche sul penale. Io ho fatto prendere 6 mesi di galera a Ugo Calzoni e al suo capo perché andava perché lo scontro era totale, perché per minacce, perché faceva ritirare la tessera della FIOM ai delegati. Quindi mi pare difficile dire, è vero quello che ci sia, cioè che la FIOM subisse l'influenza del PC su Lucchini, e per me questo non è assolutamente vero. Io non ripeto, non conosco l'avvertenza che riguarda direttamente Ettore Crucella, però posso dire tranquillamente che per quel che riguarda il periodo che l'ho guidata io, la FIOM, era vero l'esatto contrario, che uno dei punti di scontro che avevamo col PC era proprio il fatto che dentro il PC c'erano dirigenti che noi consideravamo vicini a Lucchini e che trattavamo appunto tra l'altro in questo modo, quindi anche, come si sa, alla bresciana, quindi non in maniera particolarmente gentile. Poi naturalmente Lucchini, io credo, su questo sì, c'è stato Lucchini, è stato un anticipatore. Bresci in quegli anni ha anticipato molte cose. Lucchini è stato un anticipatore di una linea padronale. Romiti nelle sue memorie scrive, nella sua intervista a Pansa, scrive a proposito dell'80 Fiat, che lui, quando la Fiat decise di non mediare più col sindacato e di andare allo scontro, cioè alla distruzione del sindacato in fabbrica, si ispirò proprio alla linea Lucchini, alle scelte di Lucchini, che era una scelta di scontro frontale col sindacato, era una specie di Thatcher all'interno delle fabbriche, ecco, modello Thatcher. Quindi, per capirci, noi quello scontro lì l'abbiamo fatto tutti, casomai anzi, io ricordo delle discussioni in FIOM allora, in cui noi spiegavamo, guardate, che lo spiegavamo anche al ripeto della Fiat, noi forse un po' perché vaccinati, guardate che abbiamo l'impressione che la Fiat stia seguendo la linea Lucchini, e purtroppo molti anche a Torino ci dissero allora, no, non è possibile, questa è l'anomalia bresciana, invece non era dal lato dei padroni, invece non era un'anomalia, in questo senso Lucchini, poi divenne non a caso presidente della Confindustria, prefigurava. Ricordo anche, se posso dire, a proposito dei cattivi rapporti, che ci fu quando Giorgio Napolitano era allora, c'era il PC, era capogruppo del PC alla Camera, e quindi era uno del gruppo dirigente del PC, parlo degli anni Ottanta, e venne a Brescia o non so quale convegno e fece un incontro con Lucchini. Noi non contestammo Lucchini, noi contestammo Napolitano, ci fu una scentrata che uscì sui giornali anche allora, dicendo la FIOM di Brescia contesta Napolitano, eccetera. In questo devo dire avevamo ragione, anche visto quello che succede oggi.
Hai praticamente già risposto allora alla domanda che ti volevo fare a proposito della vera controffensiva padronale degli anni Ottanta, se era quella stile Lucchini, che potrebbe definirsi paleocapitalista, oppure quella modello Fiat.
Ma non c'è il paleo e il post, io non ci ho mai creduto, io questa cosa penso che uno dei disastri peggiori della cultura della sinistra è quando si è cominciato a usare la parola post. Il post-fordismo, eccetera, eccetera. I post sono tutte cose che servono.
Allora, anche i paleo. Visto che c'è il post.
Invece i paleo ci sono, purtroppo. Cioè, io penso che quando... Io continuo a pensare un po' alla classica. Cioè, il post-fordismo non esiste. Il post-fordismo è semplicemente una riorganizzazione del lavoro con una profonda restaurazione del potere dell'impresa. Cioè, prima il lavoratore era più libero e adesso è più schiavo, questa è la sostanza, e hanno usato tutti gli strumenti della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro per farlo, come hanno sempre fatto, perché anche il fordismo è nato per questo. Cioè, non bisogna dimenticare che il fordismo, cioè noi abbiamo spesso, cioè non è nato con l'idea di far crescere la lotta di classe, ma di distruggere le figure operaie professionalizzate, Cioè, ma non era un post capitalismo, ecco, per capirci. E quindi il post ha un'ambiguità, cioè tutti i post hanno l'ambiguità di far credere che noi siamo entrati in un'altra società, mentre invece siamo regrediti a una società più feroce di quella con le tecnologie moderne. Quindi io ripeto, penso che Lucchini nel suo piccolo abbia ispirato una reazione ben più grande, e penso che il conflitto degli anni Ottanta a Brescia fosse in qualche modo un conflitto che forse per questo aveva tanto fuoco nell'opinione pubblica e un tale interesse, perché era un conflitto centrale, ed era un conflitto centrale perché da un lato c'era, ripeto, una classe operaia non sconfitta, e dall'altro lato c'era tutta la reazione padronale che ci veniva addosso.
Faccio anche a te appunto questa penultima domanda che fece a Diego Giachetti a proposito del suo saggio sul 68, perché un compagno dei Cobas che ha partecipato a tutte le lotte degli anni 70 mi diceva che ultimamente, andando a volantinare davanti alle fabbriche di Brescia, trova gli operai molto cambiati rispetto ai vecchi tempi. Allora entravano in fabbrica all'ultimo minuto tutti belli incazzati. A questo proposito, come non ricordare che Tronti nel 68 li definiva la rude razza pagana, ora invece arrivano ai cancelli della fabbrica in largo anticipo e sembrano sollevati all'idea di potersi andare ad incatenare alla postazione, dove consumeranno 8 o 10 ore della loro vita, spesso in condizioni di insicurezza e assoluta precarietà. Cosa pensi potrebbe cambiare questa situazione di sottomissione culturale all'ideologia dominante?
Io però non amo quelli che fanno un po', diciamo così, trasformano una situazione reale in un'ideologia. Ecco, onestamente, cioè, io ho cominciato a fare fin da ragazzo, ho fatto sempre perché sono stato militante fin da quando me lo ricordo, e quindi mi ricordo che noi, prima delle lotte operaie, io andavo davanti alle fabbriche. Prima delle lotte del 69-70 andavamo davanti alle fabbriche con le prime lotte studentesche, quando ancora io ero a Bologna allora, e distribuivamo i volantini del movimento studentesco davanti alle fabbriche, eccetera. E devo dire che la reazione degli operai di allora, prima delle grandi lotte, era esattamente quella che qui descrive adesso, cioè andavano dentro cupi, perché è chiaro che la fabbrica è una galera. Cioè, non bisogna dimenticarlo, solo quando l'operaio è forte, solo quando i lavoratori hanno il senso del loro potere, la fabbrica cambia, se no nella fabbrica c'è una condizione di oppressione. Anche coloro che sono felici o fan finta di esserlo perché pensano di poter realizzare il loro lavoro, dentro di sé sanno che non è così. Nella fabbrica c'è un elemento di oppressione terribile, che è la ragione che mi ha sempre fatto stare, come si dice, convintamente da questa parte. Cioè, l'idea, per capirci, che c'è una condizione di oppressione, di comando sulla persona, profondamente ingiusta, e che solo il potere di chi lavora può in qualche modo cambiare le cose. Pensiamo ad esempio a una cosa di oggi, proprio di oggi di cui stiamo parlando, cioè l'Electrolux che chiede il taglio dei salari, eccetera eccetera. Allora, non c'è via soluzioni a questa, se non una, perché è evidente, c'è
prendersi in mano la fabbrica.
Ah, certo, è solo, ecco,
è l'unica,
no,
non abbiamo bisogno dei padroni,
o è questa o c'è questa soluzione. Cioè, anche perché devo dire, per 800 euro al mese è più giusto che gli operai se la gestiscano loro, sono in grado secondo me di gestirla meglio e di guadagnare di più. Ecco, e non bisogna dimenticare questo, cioè la condizione di oppressione degli operai è sempre transitoria. Appena sugli operai si scaricano sempre tutti i rapporti di forza della società, e quindi l'operaio è sempre prudente, sa che rischia più di altri. E quindi da questo punto di vista io ho imparato dalla classe operaia bresciana questa cosa qui, quest'idea, insomma, cioè la cosa che mi ha colpito in quegli anni, appunto, era, ripeto, la grande scuola di una classe operaia che non si arrendeva mai e che aveva una capacità di lotta incredibile, di una generosità di lotta incredibile. Però, voglio dire, poi le cose cambiano, quindi è evidente che c'è un elemento di oppressione, eccetera, e poi c'è una campagna culturale devastante e tutto il resto. Quindi, però io continuo a pensare che questo è quello che c'è oggi, non è la la conclusione di un percorso, perché io ho visto gli operai con la testa giù e poi li ho visti tirarla su, poi di nuovo con la testa giù, e io penso che li rivedrò con la testa su.
E per concludere, l'ultima domanda che ha a che fare col documento, il sindacato è un'altra cosa, rivendicazioni per una CGIL indipendente, democratica, che lotta. Tu a questo proposito scrivi, riferendoti alla lotta dei cosiddetti forconi qualche giorno fa, oggi protestano contadini, commercianti, artigiani, i tanti rovinati dalla crisi e dalle banche, ma il mondo del lavoro dipendente sembra muto per colpa della passività dei gruppi dirigenti sindacali. E prosegui. Siamo forse dei privilegiati che non hanno nulla da chiedere? Ecco, ti chiedo un approfondimento.
Ma sì, no, beh, questo fa parte delle nostre posizioni. Cioè, io penso che, naturalmente, cioè, non accetto la sociologia che serve a salvare capre e cavoli, e soprattutto serve a salvare la burocrazia. Ecco, la sociologia che salva la burocrazia, scusate la rima, non mi è mai piaciuta. Per capirci, è chiaro che c'è passività nel mondo del lavoro, ci sono tutte queste cose qui, ma io continuo a pensare che se ci fossero nel sindacato gruppi dirigenti, voglia di fare conflitto, o comunque se ci fosse uno spazio per questo, si potrebbe fare molto di più e si potrebbe contestare molto di più. E poi c'è questo dato paradossale, appunto, che oggi in questi ultimi anni sembra che la protesta sociale la facciano solo, diciamo così, i piccoli imprenditori colpiti dalla crisi, perché questi sono il nucleo, mi pare, piccoli, artigiani, commercianti, autotrasporti, i piccoli imprenditori sicuramente massacrati, vesseggiati dalle banche, eccetera, e che gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti non abbiano, questo non è vero, questo è un falso sociale di cui però ci sono precise responsabilità politiche. Ecco.
Bene, ti ringrazio molto.
Grazie a voi.